Allora, buongiorno Gea, ti abbiamo interpellato perché ormai sei riconosciuta come esperta a livello nazionale delle dinamiche della cosiddetta sharing economy. Io, approfittando della tua esperienza, della competenza che hai maturato e che in qualche modo hai trasmesso anche attraverso le tue pubblicazioni, libri e articoli che frequentemente sulla stampa, anche quella online, proponi, comincerei col chiederti, a livello di inquadramento generale, che cos'è questa sharing economy, cioè di che cosa stiamo effettivamente parlando.
Allora, buongiorno a tutti intanto, e di cosa si tratta? Io penso che sia necessario fare una puntualizzazione per iniziare, perché la sharing economy è un fenomeno che non ha una definizione precisa, perché, come dire, riguarda molti diversi, ma fondamentale è non confonderla con quella che oggi ormai si chiama on-demand economy, perché c'è stata una sovrapposizione sostanzialmente di termini che ha consentito anche una certa retorica, nel senso che alcune aziende sono cresciute sfruttando insomma, non per forza in modo fraudolento, però sfruttando la retorica della condivisione, del mettere insieme, dei buoni sentimenti collegati a questa cosa, e invece si tratta semplicemente di erogare dei servizi minimizzando i costi. Quindi intanto dividiamo quella che è la sharing economy da quella che è diventata la on-demand economy. Per intenderci, ad essere chiarissimi, Uber, che è un servizio innovativo, peraltro io ritengo funzionare fantasticamente, però è un servizio chiaramente di on-demand economy, quindi bisogna essere chiari su questo. E questa è la prima cosa che mi sento di dire. Poi che cosa sia sharing economy? Complessivamente è in realtà difficile da dire, perché diciamo che riguarda, è un movimento economico che riguarda tutti quei fenomeni che consentono di condividere al posto che comprare, che promuovono il riuso, che hanno sottendono una certa sensibilità ambientale dei partecipanti, e che contribuiscono a creare nuove dinamiche relazionali tra le persone coinvolte.
Ecco, diciamo, oltre a questo, per chi è propriamente digiuno, anche se ormai di sharing economy molto si parla, ci aiuti a chiarire la sostanziale differenza. Tu parlavi prima di buona qualità dei servizi a costi accessibili, quindi che le imprese, le aziende che si impegnano in questo settore sono tenute a fornire. Ecco, ma servizi di che genere, di che natura? So che ti sto chiedendo una cosa abbastanza scontata, ma non per tutti, sicuramente non per quelli che la sharing economy ancora non la praticano.
Certo, no, ma poi in realtà voglio dire, la domanda presente, perché ci sono moltissimi campi. Che servizi? Beh, guarda, veramente un po' di tutto, nel senso che esistono dei servizi, per esempio quelli di scambio casa o di house-sitting, cioè di andare a prendersi cura di casa degli altri quando questi sono in vacanza, che riguardano appunto il tema dell'abitare o delle vacanze, diciamo, i viaggi, il turismo,
o anche proprio del muoversi, quindi
dello spostarsi, quindi
parlare del BlaBlaCar, o forse non l'hai parlato, ma certamente uno dei servizi magari più noti, no?
Certo, ma appunto poi ci sono, appunto dicevo, appunto si parte dall'abitare, poi ci sono i servizi di mobilità, BlaBlaCar è uno dei più noti, quindi mettiamo in condivisione gli spazi in macchina, per esempio, per viaggiare. Ci sono quelli che riguardano la sfera del mangiare, di una, diciamo, socialità, si chiamano social eating, cioè le cene organizzate da sconosciuti che si trovano, la gente che mette la propria cucina a disposizione di altri, per esempio. Oppure addirittura c'è una nuova variante, che è quella dei tavoli per sconosciuti al ristorante, cioè non solo tu cucini tra altri che vieni a casa tua, ma addirittura vai al ristorante e trovi altri. C'è tutto il tema dello scambio dei libri, per esempio, gratuito, c'è dei social network di prossimità basati sui libri, sul conoscersi per condividere cultura, e ci sono, per esempio, questo che ha una ricaduta economica di, diciamo, di seconda battuta, per esempio le social street, che è una cosa di cui si è parlato moltissimo, la prima fondata in Italia, quella di rifondarsi, è finita addirittura su New York Times, per dire, perché gli americani sono rimasti entusiasti di questo nuovo modello di interazione tra vicinato, una volta nei rapporti del buon vicinato, per dire, che consentono chiaramente alle persone di conoscersi, mettersi insieme e magari anche di far cose insieme, cioè ci sono i mercatini dello scambio tra vicini, ci sono quelli che sister che tiene tre bambini diversi, quindi come dire, aver creato una piattaforma di scambio su Facebook per gli abitanti di una certa strada è poi diventato un volano anche per dei servizi.
Ecco, e tu, poi, sì, scusami, ti ho interrotto.
No, volevo menzionare un ultimo servizio perché è una cosa nuova, relativamente nuova, mi è sembrata ancora molto poco e la trovo stupenda, che si chiama Movie Day, e questo per dire quante, che differenti servizi che vengono fuori ogni volta, ed è un servizio che consente di scegliere un film da un elenco molto ampio, perché sulla piattaforma Movie Day sono tantissimi, decidere di proiettarlo in un cinema, ci sono questi servizi convenzionati da nord a sud, sono moltissimi. E occupandosi di trovare il pubblico, cioè praticamente io organizzo un evento e dico venerdì sera proietto un film, non so, Hiroshima Mon Amour, film degli anni 50 addirittura, il biglietto costa X, perché più persone vengono meno costa il biglietto, quindi a differenza del cinema normale che sempre assisto, ho bisogno di almeno 30 partecipanti perché lo spettacolo si tenga, bisogna coprire i costi di base. Ed è, come dire, un'occasione unica, no? di plasmare il cinema a tua immagine e somiglianza, di vedere delle cose che non vedresti mai, di avere una socialità diversa, ed è anche un'occasione economica per il cinema, che spesso sono vuoti.
Certo.
Come dire, con cervello si mettono insieme su delle cose.
Sì, recuperando, non dico una forma di autogestione, ma quantomeno di cogestione, o meglio di gestione partecipata attraverso queste modalità che tu richiamavi. Senti, hai citato prima un termine cardine della sharing economy, la gratuità. Diciamo, si tende comunemente a pensare, a immaginare o a sognare che tutto sia gratuito. Diciamo, buona parte forse lo è, magari non proprio tutto, ma il concetto di gratuità è ancora centrale come lo è in qualche modo sempre stato, o sta evolvendo anche questo tipo di dimensione?
No, allora, prima di essere un penso che la gratuità sia più un pensiero e un concetto cardine della sharing economy, nel senso che esiste una branca poi che viene chiamata la gift economy ed è quella che riguarda per esempio il baratto online, oppure gli scambi tra vicini, oppure il couchsurfing, cioè dormire a casa d'altri e quant'altro, ci sono i servizi che rientrano in questa categoria. Però io penso che quando la sharing economy ha conosciuto lo sviluppo passa in carne industriale, cioè voglio dire, quando a un certo punto sono arrivati degli attori che hanno fatto degli investimenti, non so, voglio dire BlaBlaCar per esempio, per prendere uno di quelli considerati buoni, no, per esempio, che ha fatto degli investimenti però molto significativi, perché cambiare il modo di pensare la gente, sì, sono buone idee, ma bisogna essere onesti, c'è anche una parte dietro di investimenti, di comunicazione, di inventarsi degli eventi, di creare una piattaforma che sia funzionale, che sia sicura, no? E questo ha dei costi.
E certo, che vanno ripagati in qualche maniera.
Che vanno ripagati perché tu hai avuto un'idea di business vincente e quindi giustamente devi in qualche modo poterla, è anche giusto che, insomma, che tu guadagni di questa cosa, detto che all'oggi praticamente non esistono nessuna di queste piattaforme che guadagneranno un domani, ma non ancora, fino adesso è tutto investimento, però voglio dire, non solo il fatto che sia giusto ripagare le idee, ma anche che se io metto la carta, per esempio, mi consente di avere meno macchine per strada, di inquinare di meno, creare nuovi modelli di socialità e offre a tutti quanti una possibilità di viaggiare di più, spendendo meno, ma va benissimo che sia gratuito. Cioè, questo rientra comunque perfettamente nel concetto di quello che è sharing, no?
Certo.
Trovo che vuol dire attendere, bisogna andare verso soluzioni di questo tipo. Poi la gratuità è bellissima tra tutti i sistemi, come le banche del tempo evolute per esempio, che sostituiscono la moneta con altro. Ecco.
Ecco, sì, questo è un concetto infatti molto interessante, che magari riprendiamo fra un attimo, perché intanto ti vorrei chiedere se è possibile in qualche misura perimetrare e dare una dimensione del fenomeno, cioè capire quanto interesse si muove attorno, sia in termini di partecipazione, quindi di cittadini che si stanno rendendo sensibili a questa prospettiva, e anche dimensione, se ci sono stime, per i volumi economici che muove.
Allora, guarda, i numeri sono sempre abbastanza contestati e molto complicati, ma qualcosa esiste. Esiste, come dire, una, intanto un'enormità di piattaforme. Io ti parlo di quelle che ci sono in Italia sono circa 160, mi pare, no? Da quelle per il noleggio di oggetti tra privati, a, includendo appunto i colossi, cioè Airbnb, per esempio, BlaBlaCar, che sono tra i più grossi, il Couchsurfing, eccetera. Che interesse economico muove? Allora, secondo la comunità europea, già oggi in Europa la sharing economy vale 10 miliardi di euro l'anno, quindi è un mercato che dire,
significativo. Dico significativo, insomma.
Sì, è già significativo ovviamente rispetto a quello che è il PIL europeo, è ancora abbastanza rilevante, ma consideriamo che alcune cose sono state codificate, per esempio lo stesso Airbnb, insomma si sta decidendo se è fuori legge, se non è fuori legge, anzi in realtà fortunatamente ci stanno le paletti per renderlo non fuori legge, ma neanche la gentrificazione dei centri urbani, per così dire. Però insomma, con tutto che la discussione è in itinere assolutamente, vale già 10 miliardi di euro l'anno. I cittadini che si avvicinano sono molti e sono divisi in diverse categorie, perché appunto ha molto a che vedere con che tipo di servizi. A me ha colpito molto un dato che ho scritto su un'inchiesta che ho fatto per un settimanale, per pagina 99, a Natale, e cioè che quest'anno a Natale 400.000 persone sono mosse con BlaBlaCar in Italia. Sono tantissimi, cioè, è un numero spaventoso.
Sì.
Cioè, per un servizio che è atterrato su questo pianeta 3 anni fa, è un numero spaventoso.
E probabilmente ha sorpreso anche te, che pure di queste cose ti occupi da tempo, credo.
Sì, mi aspettavo che ci fosse un trend crescente, poi sai, ci sono dei momenti in cui è classico, Natale, un momento in cui tutti i pendolari d'Italia, no, si muovono, eccetera, eccetera. Ma che 400.000 passaggi vengano condivisi sulla piattaforma sono un numero astronomico.
Ecco, a questo riguardo allora ti chiederei proprio come si stanno riorientando, in ragione di quello che ci stai spiegando, i modelli di consumo da una parte e anche di produzione, comunque di erogazione dei servizi dall'altra.
Guarda, i modelli di consumo, secondo me, dal mio punto di vista di osservatrice, sono sempre orientati verso una specie di comodità. Mi spiego meglio: una volta l'utente non aveva, l'utente, il consumatore, chiamalo come vuoi, insomma, non poteva scegliere molto. Oggi non solo puoi scegliere, puoi fare una scelta che abbia una valenza etica, e questo è importante, che abbia una connotazione sociale e che, come dire, per esempio ti consente il risparmio. Quindi la mia sensazione è che, per dire, i famosi millennials, si parla molto dei millennials e poi quelli dopo ancora, che sono la generazione Y, mi pare che si chiami, cioè Y sono di Y, hanno perso in parte gli status symbol che erano quelli della nostra generazione, cioè quelli dei cinquantenni, quarantenni, trentacinquenni, cioè è un'altra cosa. Oggi, per dire, la macchina, per molti, poi chiaramente ci fa sempre quello che alza la mano e dice no, ma per mio figlio la vuole, sì, vabbè, è ovvio, però di massima la macchina è uscita dagli status symbol, mentre lo è diventato il telefono. Ma perché? Perché dentro il telefono c'è un mondo oggi. Cioè, questo non è una banalità, certo. Perché avere un telefono intelligente, uno smartphone molto bello, molto costoso, sia solamente un pezzo, magari lo è anche, ma è vero che dentro quel telefono lì c'è la tua capacità di raggiungere il mondo, certo. Di orientare i tuoi consumi, di comprare quello che serve, di risparmiare, di essere collegato alla tua comunità. E secondo me questi sono i valori, cioè i driver del consumo, cioè comunità, la tua forte personalizzazione, cioè il fatto che tu possa decidere, e il fatto che possa decidere una modalità che è quella che per te è più comoda, più conveniente e più etica.
Sì.
E questo, secondo me, è diciamo, il punto di riferimento. Come sta cambiando la produzione, invece, è più complicato, nel senso che i Fab Lab, le 3D, le stampanti 3D, per esempio, che sono sempre incluse in questo fantastico mondo della sharing economy, non sono ancora rilevanti numericamente in realtà, e non sono neanche sicura che diventeranno. Quello che c'è è che però, per esempio, le formule di finanziamento, il crowdfunding o il crowdsourcing per certi progetti, come l'intelligenza collettiva, quindi l'idea di arrivare a valorizzare una produzione, cioè a livello anche manageriale, no? Io questo lo dico per esempio, una piattaforma bellissima, tra l'altro creata da un ragazzo italiano, si chiama Oxway, che permette di mettere insieme i cervelli per risolvere le problematiche. problemi anche manageriali, che dice, sai, non è sempre detto che il cervello di quello che stai pagato per fare il manager funzioni meglio di quello che invece è libero, pesa l'altro. Allora raccogliamo delle idee, strutturiamole, facciamo un'analisi di sentiment, eccetera, eccetera. In questo senso sì, c'è un cambiamento, c'è una sensibilità nuova e anche le aziende tradizionali, alcune come per esempio quelle dell'automobile, hanno capito che essendo che il car sharing funziona con diverse recreazioni, diverso successo economico e comunque c'è uno spostamento delle abitudini, allora bisogna pensarci. Quindi la Daimler che produce il Car2Go, Enjoy che comunque produce petrolio, che si collega, che si mette insieme alla Fiat per il 500 e fanno Enjoy, la Ford che per 6 mesi si inventa un modello sperimentale per cui puoi avere un finanziamento della tua automobile maggiore se la condividerai con la community, cioè stanno nascendo tanti di questi progetti, certo. Quindi vuol dire che c'è un tentativo anche di capire come intercettare i nuovi trend dal lato produttore.
Eh sì. Senti Gian, per concludere, tutte le cose che ci stai dicendo e quindi nel suo insieme questa dimensione di sharing economy, ritieni, e questo è un punto controverso, dibattuto e risolto anche da chi sta studiando il fenomeno, ci sono posizioni fra loro differenti e anche antitetiche in alcuni casi, credi che principalmente possa incidere sugli aspetti di organizzazione e riorganizzazione che pertengono alla sfera economica, oppure che possa avere anche un'incidenza significativa sullo sviluppo dei rapporti a livello comunitario, quindi indurre una riconsiderazione delle modalità di consorzio fra i cittadini, diciamo così?
Penso che sono entrambe le cose, nel senso che sicuramente c'è una dimensione economica che è importante, abbiamo già parlato, ed è innegabile e sarebbe anche sciocco negarla, perché comunque voglio dire, essendo noi homo economicus e vivendo in un mondo in cui comunque il denaro è parte della quotidianità, insomma il risparmio o la razionalizzazione delle risorse fa parte del nostro driver di consumo. Ma esiste ed è evidente tutta quella che prima ho chiamato gift economy e non solo comunque, tutta una diversa anche strutturazione delle relazioni e un'apertura verso gli altri, cioè faccio certo. Esempi banali ma che è capito importante, appunto le social street abbiamo menzionate prima, ma insomma questa nuova modalità di vicinato, cioè per cui a un certo punto rispetto a quello che per 10 anni l'hai visto su Piano Rosa, non hai detto una parola, certo c'è avuto Facebook, questo poi è ridicolo volendo, no? Cioè c'è avuto la piattaforma, però a un certo punto poi come dire si supera, si serve a superare un certo imbarazzo, una certa chiusura, va bene, ben venga, no? Dall'altro lato evidentemente, come dire, quando uno prende un passaggio con un altro, si mette l'altra gente in macchina o se la mette in casa, c'è anche una ragione economica, cioè abbassare i costi o abbassare le spese, ma chiaramente implica che tu sei disposto in quel momento lì ad avere una relazione con altri, ad aprirti, a fargli chiacchiere, ad ascoltarli, che implica che metti in gioco una buona dose di fiducia, perché comunque insomma ti fai carico di sconosciuti, te li prendi con te. E guarda, non è banale, perché io che sono una che per esempio la cargo qui tantissimo, ho dei giorni in cui non ne voglia, io in rimassima mi muovo con quello, sia che guidi sia che passeggera, però riconosco che quei giorni in cui ho la luna storta, ho mal di testa, so già che non avrò voglia di chiacchierare, non ci provo nemmeno in quei giorni lì, certo. Perché non è il momento giusto. Quindi sì, empiricamente questa cosa già esiste ed è molto importante.
Bene, io ti ringrazio molto, credo che le tue considerazioni siano sicuramente utili per comprendere e magari anche per decidere, chi sta guardando con curiosità e forse qualcuno anche con diffidenza, se fare un passo verso questa direzione di sharing economy, che indubbiamente è un fenomeno che sta caratterizzando il nostro tempo e che penso non sia destinato, come dire, a svaporare come una bolla di sapone, ma sarà qualche cosa che ci accompagnerà per un po' di tempo ancora. Dunque, grazie allora a Gea Scancarello.
Grazie a te.